Newsline Sera.
18:17, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La Newsline serale con le notizie del giorno, l'approfondimento, la storia all'inizio. Naturalmente dedicheremo molto spazio al giorno della memoria, raccontandovi quello che è accaduto. Peraltro c'è un episodio grave a Livorno, scritte antisemite, svastiche. Insomma, vi racconteremo quello che è accaduto. Poi abbiamo un po' di cronaca e la polemica tra l'ANPI e il sindaco di Firenze Dario Nardella relativa alle chiavi della città al ministro degli esteri Tajani. Botta e risposta, vi faremo sentire la voce di Nardella. Sono stati ufficializzati i candidati alla segreteria regionale del Partito Democratico sia per la mozione Bonaccini, vale a dire la consigliera regionale Mercanti, sia, ve l'avevamo preannunciato ieri, per la mozione Schlein, ovvero l'ex sindaco di Campi Bisenzio e attuale parlamentare del Partito Democratico Emiliano Fossi. Nell'approfondimento serale torneremo sulla questione del giorno della memoria, facendo riferimento a quello che ha dichiarato qualche giorno fa Liliana Segre, no? Sapete, ha detto la gente non ne può più, io sento che in giro si pensa, ma insomma basta con questi ebrei, cosa vogliono? E Liliana Segre ha detto tra qualche anno magari sui libri di storia ci sarà un rigo e basta, no? È vero o non è vero questa cosa qui? Esiste questo sentimento? Cosa significa? Come contrastarlo? Ci interrogheremo su questo con Luca Bravi, storico, e con Elena Bissacca, che è dell'Associazione Deina di Torino, che organizza annualmente il treno della memoria verso Auschwitz, oltre che autrice di diversi libri interessanti, ma ve lo racconteremo insomma durante poi la trasmissione. Tra pochissimo però la storia, che è una storia particolare, perché sono stati desecretati gli archivi della CIA, cioè una serie di documenti all'interno degli archivi della CIA, e lì ci sono tutta una serie di insomma storie interessanti che ci raccontano, gettano una luce diversa su quel periodo centrale, cruciale della nostra storia, che è stato il periodo che va dal 92 al 94, in cui si consumano tutta una serie di eventi che poi hanno caratterizzato pesantemente gli anni successivi e che tuttora caratterizzano il nostro paese, a partire da Tangentopoli, per non parlare della stagione delle autobombe, anche qui terroristico-mafiose, eccetera eccetera. E quindi vi racconteremo questa storia con Gianni Bonini, esperto di geopolitica, anche perché tra poco verrà presentato un libro molto interessante di Andrea Spiri. Lunedì 30 gennaio dalle 18 alle 19 presso l'Ora Blu in Viale dei 1027 a Firenze ci sarà la presentazione del libro The End 1992-1994, la fine della Prima Repubblica negli archivi segreti americani. Il libro è di Andrea Spiri. Buonasera Gianni Bonini, esperto di geopolitica, grazie di essere con noi. Perché è importante questo libro, Bonini?
Ma si tratta dal 92 al 94, un momento cruciale della vita della nostra Repubblica, il passaggio appunto dalla Prima Repubblica alla Seconda, attraverso una serie di avvenimenti politici, di cadute di personaggi assai noti allora della politica nazionale. Sono passati ormai più di 30 anni. Questo libro indaga soprattutto con il piglio storico del ricercatore Andrea Spiri. È un ricercatore storico, ha lavorato molto sul socialismo, ha lavorato molto sugli archivi internazionali anche a livello istituzionale, per cui ha lavorato in questo caso sulla desecretazione degli archivi americani, almeno una parte importante degli archivi americani su questo periodo ed ha messo in luce il sistema di relazioni e gli interessi da parte dei grandi centri di intelligence americani per quello che stava succedendo in Italia. Quindi è un libro molto importante perché per la prima volta vengono porti alla luce proprio i documenti ufficiali dell'ambasciata e dei funzionari dell'intelligence americana su quello che stava succedendo in Italia.
Ecco Bonini, interesse sì. O ingerenza?
Sai, noi viviamo in un sistema molto complesso, molto articolato, in un mondo interdipendente, per cui il passaggio dall'interesse all'ingerenza, se mi consenti, è molto labile. Io credo che il lavoro di Spiri però abbia un grande pregio, perché scava in questi archivi, vorrei utilizzare il motto di Tacito, che è lo stesso Tacito che poi usava fino a un certo punto, sine ira et studio. Cioè senza un atteggiamento in qualche modo pregiudiziale, ma leggendo gli archivi e vedendo proprio come si veniva evolvendo il giudizio e, come dire, lì l'intervento anche degli stessi Stati Uniti d'America, che non ci dimentichiamo, dal 92-94, dopo la caduta del muro di Berlino, di fatto sono l'unica superpotenza rimasta nel globo. Cioè è un mondo, quello del 92-94, unipolare. Oggi, per esempio, si parla spesso di un mondo multipolare. Allora, gli Stati Uniti d'America sono...
Era il dominus incontrastato, certo. Peraltro è una stagione in cui capitano, ricordavo nell'introduzione dell'intervista, capitano diverse cose, capita certamente Tangentopoli, capita anche la stagione delle bombe, delle stragi terroristico-mafiose, no? È stato arrestato
certo,
poco fa Matteo Messina
Denaro. Molto interessante per vedere proprio l'interesse degli Stati Uniti, le confessioni dei politici italiani, insomma, offre uno spaccato molto interessante. Oggi tutti parlano di geopolitica, siamo in un mondo tumultuoso, molto difficile, attraversato da mille pericoli.
Sì, prima c'erano 60 milioni di commissari tecnici, ora ci sono 60 milioni di geopolitici in Italia, più o meno.
Esatto.
Mi passi la battuta.
Prima erano tutti virologi, no?
Sì, un po' così, è vero.
Riporta, se mi consenti, riporta proprio la discussione su un piano scientifico. Questo mi sembra molto importante, non è né un complottista né giustificazionista né ci racconta.
Si parte dai documenti. Bonini, qual è l'aspetto più interessante tra tutti quelli che emergono dal libro, secondo te?
A mio avviso è il disorientamento del ceto politico italiano, il fatto che subisce in qualche modo questa stagione. E gli Stati Uniti prendono anche atto che il ceto politico, che si avvia a essere rottamato attraverso Mani Pulite, su cui il mio giudizio è un giudizio molto complesso, perché di fatto si tratta di un'ingerenza anche molto forte della magistratura nelle vicende politiche italiane, ecco, però la cosa che emerge è proprio là, in qualche modo, come il ceto politico subisce un atteggiamento quasi passivo da parte del ceto politico che assiste, reagendo molto poco, a parte la figura di combattente di Bettino Craxi, a questo processo che vorrei definire, non trovo altro termine, di rottamazione politica.
Quanto conta l'episodio di Sigonella su questa vicenda?
Mi fai una bella domanda. Secondo me...
l'episodio di Sigonella, per chi non... raccontiamolo un attimo, 30 secondi, per chi non lo conoscesse, Bonini.
In sostanza Bettino Craxi si oppone all'arresto da parte di un gruppo dell'OLP, dell'Organizzazione Liberazione della Palestina, si oppone a quelli che erano alcuni terroristi che avevano ucciso un passeggero della Achille Lauro, avevano di fatto bloccato la nave nel canale.
Passeggero israeliano.
Ecco, sì, un passeggero israeliano, giusto. E Bettino Craxi impedisce alla Delta Force, agli americani, di prelevare dal territorio italiano, dalla base di Sigonella, i terroristi, ma anche i mediatori arabi.
Quindi si mette di traverso. E quanto conta questo episodio?
Ma secondo me l'autonomia e questa riaffermazione della sovranità italiana da parte di Bettino Craxi, che pure poi ricevette, in qualche modo si riappacificò con Ronald Reagan, però in qualche modo conta parecchio, perché dimostra che Bettino Craxi, pur essendo un saldo alleato occidentale, aveva un'autonomia politica che forse alcuni
aspirava ad un'autonomia, no?
E alcuni presidenti americani forse questa cosa non è poi piaciuta tanto.
Un'ultima domanda, Bonini, cosa ci racconta questo libro dell'oggi?
Ma dell'oggi ci racconta che questo mondo è un mondo interdipendente, che noi siamo dentro la NATO e che dobbiamo fare i conti con la NATO, e come dire, in qualche modo taglia corto con anche certi presupposti di sovranismo, cioè la sovranità è un valore, è una conquista, è una cosa molto difficile. Ci racconta che noi comunque siamo dentro un sistema occidentale, ci racconta che con questo sistema occidentale dobbiamo fare i conti e che, voglio dire, siamo un paese in qualche modo di secondo piano, se vogliamo.
Possiamo dire a sovranità questo... limitata o eccessivo?
Le sovranità sono tutto l'Occidente, è a sovranità limitata, paradossalmente anche gli inglesi, ma noi non siamo di più.
Bene, effetti. Grazie Gianni Bonini. Allora ripetiamo l'appuntamento per lunedì 30 gennaio dalle 18 alle 19, L'ora blu, Viale dei Mille, 27 Rosso, a Firenze, naturalmente, presentazione del libro The End 1992-94 di Andrea Spiri. Buona serata Gianni Bonini, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a voi.
Insomma, perioduccio, quello 92-94, per chi se lo fosse perso, si manda a ristudiare un po' quello che accade in Italia in quel periodo. C'è una famosa notte in cui i telefoni di Palazzo Chigi sono isolati completamente. Un episodio che raccontava anche Carlo Anselio Ciampi. Insomma, sta un periodo che certamente ha segnato tante cose di cui ancora viviamo le propaggini, per così dire. Tra pochissimo linea a Milano, noi torneremo dopo con le notizie regionali.
Network.
Buonasera, Popolare Network e le notizie. Ucraina, un'altra raffica di bombardamenti colpisce nel sud e nell'est del paese, almeno 10 morti tra civili e decine di feriti. Continua intanto la battaglia nel Donetsk, dove Kiev dice di aver ucciso più di 100 soldati russi. La Polonia annuncia l'invio di altri 60 carri armati all'Ucraina, oltre agli Abrams già promessi. Intanto il commissario europeo per la giustizia denuncia: in Ucraina il più alto numero di crimini di guerra nella storia non possono essere impuniti. Giornata della memoria, Mattarella la attualizza ricordando che la nostra Costituzione è contro ogni razzismo. Il Presidente della Repubblica ha sfiorato anche il tema della responsabilità degli italiani per le leggi del 1938 e la complicità nella Shoah. Gli italiani non hanno mai fatto veramente i conti con il loro appoggio al fascismo, ha detto ai nostri microfoni lo scrittore Antonio Scurati. Questa ambiguità è alimentata da Giorgia Meloni. In un messaggio Meloni ha ribadito la condanna per le leggi razziali, ma non ha citato i crimini del ventennio e di Salò. 20 persone sono state denunciate per ingiurie nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre, tra loro anche Chef Rubio. L'accusa per tutti è diffamazione mezzo telematico con l'aggravante delle motivazioni religiose, etniche o razziali. Dalle indagini non sono emersi gruppi organizzati, anche se ricorrono idee no-vax, oltre che antisioniste e antisemite. È previsto nel weekend lo sbarco delle navi Dio Barents e Ocean Viking, che prima ha effettuato più di un salvataggio. Il Viminale minaccia sanzioni al suo arrivo. A entrambe il governo ha assegnato due porti molto lontani, La Spezia e Marina di Carrara, per tenerle lontane dal Mediterraneo. A bordo ci sono più di 300 migranti fuggiti dalle violenze libiche e salvate da un naufragio. Nel 2022 in Italia sono stati attivati quasi 400.000 contratti da dipendente in più rispetto a quelli che si sono interrotti, lo dicono Banca Italia, ANPAL e Ministero del Lavoro, parlando di bilancio ampiamente positivo, ma anche di un rallentamento nell'ultima parte dello scorso anno. Avevano tra i 17 e i 21 anni le due ragazze e i tre ragazzi morti la scorsa notte in un incidente a Fonte Nuova, alle porte di Roma. Erano tutti sulla stessa auto e con loro c'era un sesto ragazzo che ora è ricoverato. Il mezzo era omologato per 4 persone. Un'ipotesi è che andasse troppo veloce. Il gruppo era diretto a pochi chilometri di distanza dove era parcheggiata la macchina di uno dei passeggeri. È urgente il trasferimento di Alfredo Cospito in una struttura attrezzata, un intervento sanitario immediato, lo chiede il garante nazionale dei detenuti. Le condizioni del militante anarchico al 41 bis si stanno aggravando, come ha dichiarato la dottoressa che lo ha visitato ieri. Rispondendo al ricorso presentato dall'avvocato, la Cassazione ha anticipato l'udienza su di lui al 7 marzo, ma potrebbe essere comunque troppo tardi. 18:32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolar Network alle 19:30, buon ascolto.
Siamo alle notizie regionali, ricordare un dovere morale, etico, 365 giorni all'anno. Abbiamo come istituzione di società civile il compito non solo di tramandare la memoria nelle giornate che onorano le vittime, ma di tramandare con fatti concreti e con credibilità assoluta dei valori che nascono da quei sacrifici. Ho detto il prefetto di Firenze Francesca Ferradino in occasione della cerimonia di consegna delle medaglie d'onore da parte dello stesso prefetto ai familiari di coloro che hanno vissuto gli orrori nazisti. Le medaglie sono state consegnate ai familiari di 5 persone: Enrico Allocca, civile deportato in Germania, internato dal 23 settembre 1943 al 4 ottobre 1945, Giovanni Gori, militare disperso in Grecia, internato fino al 31 marzo 1944, Serafino Marmugi, militare deportato in Germania, internato dal settembre 1943 al marzo 1945, Paolo Parrini, militare deportato in Germania, anch'egli internato dal 9 settembre 1943 al 1 aprile 1945, Ulisse Salvini, militare deportato in Germania, internato dal 9 settembre 43 al 25 agosto 45. E oggi, in occasione della giornata della memoria, anche un episodio grave a Livorno, una svastica e la scritta Raus Juden sono comparse questa mattina al mercato di via Buontalenti, nel quale operano da decenni numerosi commercianti di origine ebraiche. La scritta e la croce uncinata sono state vergate con vernice bianca, verosimilmente con delle bombolette spray. Ignoto al momento che ha compiuto questo atto, portato a termine con ogni probabilità la notte scorsa. Dialogo sul giorno della memoria, quello tra Enrico Fink, musicista e presidente della comunità ebraica fiorentina, e Gennaro Spinelli, musicista, compositore e insegnante, che è stato il primo rom nominato dal Presidente della Repubblica commendatore, ottenendo l'ordine al merito della Repubblica italiana. È andato in onda questa mattina sulle nostre frequenze ai microfoni di Raffaele Palumbo. Sentiamo.
Ci lega un progetto che si chiama Romano Simcha, che vuol dire in ebraico Simcha è festa, quindi festa rom, ma appunto che racconta attraverso la musica degli ebrei italiani e dei rom di antico insediamento italiani in Italia, racconta un elemento centrale, e cioè che la cultura italiana non è una cultura monoblocco, monocolore da difendere con mura e respingimenti navali, ma è qualcosa che da sempre è fatta di incontro, incrocio a volte, e purtroppo naturalmente anche incontro che ha significato esclusione, segregazione, deportazione, come nel recente passato purtroppo, ma è una cultura fatta di minoranze, quella rom e quella ebraica sono presenti sul territorio italiano da secoli e secoli e ne sono parte integrante. E questo lavoro, quindi, tramite la musica, credo che trasmetta un messaggio che la cui importanza si vede particolarmente, ecco, in occasione del giorno della memoria, ma travalica e ci dà un elemento su cui costruire un convivere civile.
Gennaro, per la comunità rom il giorno della memoria è importante anche perché voi vi confrontate con degli stereotipi che sono rimasti uguali nei secoli, mi verrebbe da dire, nel 2023.
Sì, purtroppo ad oggi per noi la giornata della memoria è una giornata in cui cercare di ricordare. Lo diciamo sempre, la nostra non è una memoria dimenticata, è una memoria alcune volte messa da parte, perché purtroppo ne ricordiamo che in Italia circa l'83% della comunità nazionale ha un sentimento negativo verso le comunità rom e sinti. Questi sono dati forti, importanti, perciò prende ancora più importanza un progetto come quello che portiamo avanti con Enrico, che è un musicista straordinario, ci tengo a ricordarlo perché spesso e volentieri si passa solo come intellettuali, ma Enrico è anche un grandissimo musicista, che l'unione proprio delle nostre comunità, non solo a livello sociale ma anche a livello artistico, musicale, ha portato al rafforzamento della nostra fratellanza, a distribuire in maniera capillare la nostra cultura attraverso la musica e l'arte, appunto attraverso questa festa ebraico-rom. Poi con Enrico abbiamo diviso tante iniziative, l'ultima a Firenze lo scorso anno, quando ci battemmo insieme contro quel consigliere leghista che insultò una donna rom lì proprio a Firenze, ed Enrico venne in piazza con noi.
Abusava da anni della figlia minore, così un indiano cinquantenne incensurato è stato arrestato dai carabinieri a Firenze al termine di un'indagine in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale. L'uomo, da circa 27 anni in Italia, è accusato di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne commessi in danno dalla figlia 19enne. L'indagine è partita nel giugno del 22 da una denuncia. La giovane, fatta appena diventata maggiorenne, ha deciso di denunciare il genitore dopo anni di abusi subiti ben prima dell'età inferiore ai 14 anni. La ragazza ha elencato tanti episodi. I carabinieri hanno raccolto numerosi elementi di prova secondo cui gli abusi sarebbero stati compiuti all'interno delle mura domestiche. È polemica a Firenze dopo la decisione del sindaco Dario Nardella di assegnare le chiavi della città di Palazzo Vecchio in programma il 30 gennaio ad Antonio Tajani nel corso di un evento. In un post su Facebook, l'AMPI di Firenze infatti ha sottolineato che la città merita che le chiavi della città siano date come riconoscimento a donne e uomini meritevoli per il loro impegno umanitario, intellettuale e politico. Offrire le chiavi a un forte potere simbolico, dice l'AMPI, per questo è necessario fare attenzione e scegliere persone che veramente hanno ragione di ricevere un importante riconoscimento che rappresenta l'intera comunità e la casa di tutte e di tutti. Il sindaco Nardella ha replicato: queste polemiche mi dispiacciono, mi auguro che le persone che nutrono dubbi al riguardo vengano alla cerimonia per ascoltare le motivazioni. Noi consegniamo le chiavi della città, questo riconoscimento a Tajani, per il suo impegno a favore dell'Europa, che non credo possa essere messa in discussione. La politica non c'entra, ha detto il primo cittadino di Firenze. Sentiamo.
Queste polemiche mi dispiacciono, io mi auguro che le persone che nutrono dubbi a riguardo vengano alla cerimonia per ascoltare le motivazioni. Noi consegniamo le chiavi, questo riconoscimento a Tajani per il suo impegno a favore dell'Europa, che credo non possa essere messo in discussione. La politica non c'entra niente, è un riconoscimento istituzionale e culturale, legato anche al fatto che Tajani più volte, a più riprese, si è prodigato per valorizzare l'Istituto Universitario Europeo, che è un centro di eccellenza internazionale della nostra città e che noi abbiamo bisogno di far crescere. Tajani ha partecipato a tante importanti manifestazioni da Presidente del Parlamento Europeo a Firenze e si è distinto per aver sostenuto la nostra città in molti progetti di tipo internazionale e istituzionale. Quindi non c'è alcuna, come dire, valenza politica, ma c'è una chiara intenzione istituzionale e culturale legata alla condivisione dei valori europeisti.
Ci sono le due candidature ufficiali per quello che riguarda la prossima elezione del segretario regionale del Partito Democratico toscano. C'è l'ufficializzazione della candidatura della mozione Schlein con Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio e attuale parlamentare del Partito Democratico. È già arrivata l'ufficializzazione della candidatura di Valentina Mercanti, quarantenne, consigliera regionale. Sono molto contento della candidatura di Mercanti. È una ragazza giovane, una nuova generazione, si affaccia ai ruoli di prima responsabilità della politica, ha detto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Sentiamo.
Sono molto contento della candidatura di Valentina Mercanti a segretario regionale del mio partito, del Partito Democratico. Una ragazza giovane, 40 anni, una nuova generazione che si affaccia a ruoli di prima responsabilità alla politica. Una ragazza molto impegnata anche sul piano amministrativo, è consigliera regionale e io quotidianamente ne ho in evidenza le doti. ha maturato questa esperienza oggi in Consiglio regionale, ma soprattutto nella città di Lucca, come assessore al commercio, all'economia, e devo dire che ha dimostrato una grande concretezza, capacità di risolvere i problemi, impegno a stare fra la gente. È quello di cui abbiamo bisogno per un Partito Democratico che vive il suo momento congressuale, vive la possibilità di avere, per me, attraverso Stefano Bonaccini, un nuovo rilancio a livello nazionale, ma attraverso Valentina Mercanti sui banchi del Consiglio regionale avremo, io auspico, la segretaria che potrà supportare anche con forza l'azione della Giunta.
Su 15 persone previste in organico e sono rimaste soltanto 4 sono i numeri dell'ufficio del giudice di pace di Prato, dove questa mattina i lavoratori sono scesi in piazza per denunciare la situazione in cui si trovano. La CGIL chiede un intervento immediato per tamponare l'emergenza, ma anche nuove assunzioni al ministero, anche perché queste carenze, oltre a gravare sugli stessi lavoratori, creano ritardi e lungaggini nell'amministrazione del servizio. Sentiamo il delegato della funzione pubblica CGIL per la giustizia di Prato, Walter Vizzini, al microfono di Tommaso Carmignani.
Questa mattina eravamo in presidio davanti al giudice di pace perché ormai su 15 persone previste in organico ne sono rimaste soltanto 4, quindi penso che anche un addetto ai lavori possa rendersi conto che un qualunque ufficio pubblico con il 70% di scopertura non può funzionare. Allora, noi chiediamo che cosa? Intanto abbiamo chiesto alle amministrazioni locali, quindi la provincia e il comune, di farsi carico del problema, sia per un intervento immediato, cioè distaccare del personale per cercare di dare una prima boccata d'ossigeno al giudice di pace. Una volta fatto questo, è necessario che si impegnino e che intervengano sul Ministero della Giustizia per far sì che si occupino finalmente del problema della situazione della giustizia a Prato. Mi spiego meglio. La questione è la seguente: noi abbiamo fornito i dati e i numeri, noi come CGIL, come tribunale, i dati al Ministero. Quindi le scoperture di organico sono ben note al Ministro della Giustizia, che è l'unico ente che può disporre l'assunzione di personale. Ovviamente la nostra battaglia è fatta sia per nell'interesse dei lavoratori, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la cittadinanza di Prato e provincia. L'amministrazione della giustizia non è diversa dalle altre amministrazioni. Immaginate un ospedale dove ci sono i medici ma non ci sono gli infermieri. Gli interventi non si fanno lo stesso. La giustizia è la stessa cosa. Se non c'è il personale amministrativo, i magistrati non possono lavorare e quindi i cittadini che hanno bisogno di rivolgersi alla giustizia come hanno bisogno di rivolgersi alla sanità non hanno il servizio che meritano.
Tra i rischi fisici emergenti nei luoghi di lavoro si inseriscono gli effetti non uditivi dell'esposizione al rumore. Per questo l'Università di Firenze e l'Ordine degli Ingegneri hanno presentato questa mattina un progetto svolto nelle scuole che ha consentito di indagare sul fenomeno in maniera sistematica. I casi studio rilevati di un campione di 9 istituti tra Firenze, Perugia e Roma hanno permesso infatti di scoprire come elevati livelli di rumore possano influire in maniera significativa sulla performance educativa degli insegnanti e sul comportamento stesso degli allievi. Sentiamo su questo il parere del professor Giulio Arcangeli, docente di medicina e lavoro all'Università di Firenze, intervistato da Tommaso Carmignani.
Beh, oggi noi presentiamo un progetto, in realtà, che è un progetto legato a INAIL, un progetto nazionale che ha avuto uno sviluppo di oltre 2 anni, proprio per valutare gli aspetti non legati al rumore, ma gli aspetti in particolare, in questo caso si tratta di aspetti comportamentali, aspetti di sviluppo psicologico. Tant'è vero che l'argomento che noi tratteremo e di cui ci siamo occupati è le problematiche di una compromissione dell'apprendimento, in particolare in età scolare, in particolare nei soggetti molto giovani, in ambienti un po' troppo rumorosi, come sono la maggior parte purtroppo degli edifici scolastici. Per cui lo scopo è quello di valutare che effetti ci sono, e qualcosa abbiamo trovato anche nel comparto degli insegnanti, e più che altro immaginare una azione che possa migliorare gli ambienti di apprendimento per evitare appunto problematiche di questo tipo.
Tiziano Terzani, Il viaggio della vita, il nuovo documentario di Mario Zanot dedicato al giornalista e scrittore fiorentino, raccontato nel suo percorso umano e professionale. È un nuovo appuntamento che Controradio, Controradio Club e TIF con la compagnia ti propongono per sabato 28 gennaio alle 21 alla compagnia, biglietto ridotto a 5 euro per i soci della Controradio Club. Dopo la proiezione un talk con l'autore ed Angela Staud Terzani, conduce Raffaele Palumbo. Se non hai ancora rinnovato la tessera Controradio Club, ti ricordiamo che lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it. Sostieni Controradio, aiutala a fare grandi cose in compagnia dei suoi ascoltatori più fedeli.
Controradio.
Tra qualche anno non resterà nemmeno una riga sulla Shoah nei libri di storia. Questo è quanto ha dichiarato la senatrice a vita Liliana Segre, e che poi ha anche aggiunto: so cosa dice la gente da anni, basta con questi ebrei, che cosa noiosa, il pericolo dell'oblio c'è sempre. Buonasera al professor Luca Bravi, storico dell'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti.
C'è questo pericolo, professor Bravi?
Ma io sono rimasto un po' interdetto da queste parole. Questo pericolo non lo vedo, perché altrimenti vorrebbe dire che abbiamo lavorato tutti un sacco per niente, e soprattutto che non vediamo quello che stanno facendo ragazze e ragazzi quando si avvicinano a questi temi. Chiaramente non lo fanno nel modo tradizionale, cioè non lo fanno tenendo la storia di queste vicende e non soltanto la Shoah, perché poi il problema non è soltanto se resta la Shoah, ma che cosa resta di collegamento con la riflessione sul presente rispetto a questi temi.
Intanto salutiamo la nostra altra ospite, che è Elena Bissaca dell'associazione Deina. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Associazione Deina di Torino, che organizza i treni alla memoria verso Auschwitz, è autrice tra l'altro del bellissimo libro Chiedimi dove andiamo, Magni editore. Lei come interpreta le parole della senatrice Segre?
Ma diciamo che sono parole abbastanza pesanti in una giornata come questa, ma capisco la preoccupazione. In realtà credo che la preoccupazione derivi forse non tanto dal rischio che non si parli più di Auschwitz e di Shoah, quanto dal fatto che la tendenza a mettere tutto sullo stesso piano, eventi storici diversi, a fare sempre un mescolone da cui si tira fuori nel cappello a seconda del momento, dalla scelta, un evento piuttosto che l'altro, faccia un po' paura, soprattutto nell'ottica che chi quegli eventi li ha vissuti non li possa a un certo punto, proprio per questioni anagrafiche, più presidiare. Mi piace pensare che insomma ci sia qualcun altro a presidiarli e ci sentiamo assolutamente coinvolti.
Anche perché, come diceva il professor Bravi, se no tutto quello che stiamo facendo, anche grazie allo stimolo di Liliana Segre, non serve a nulla praticamente, no?
Certo, sono d'accordo. Sicuramente siamo abituati a pensare per personaggi, cioè ci servono molto gli esempi Liliana Segre è stato un grande esempio in questi anni, un grande esempio di donna, un grande esempio di memoria, un grande esempio anche di lotta che, nonostante l'età e la fatica, comunque ha portato avanti. E forse però è anche giusto che sì, esistano questi esempi, ma si abbia fiducia nel fatto che questo messaggio è stato raccolto da tante ragazze e ragazzi, e siamo in tante tanti a occuparci di pratiche di memoria, a ragionarci, insomma a fare in modo che quella pagina di storia venga presidiata, e venga presidiata con uno sguardo complesso, con uno sguardo che ne restituisca, diciamo, la sua reale importanza, anche i suoi contenuti, i suoi messaggi. Quindi mi verrebbe da esortare a dire: no, non è vero, ci siamo, continueremo a raccontarle, a fare in modo che abbia che non venga utilizzata, tirata, messa via e ripresa in base a esigenze, mi viene da dire, politiche, ma che invece rimanga per quello che è, e quindi una grande pagina con cui confrontarci per ragionare di noi oggi, ecco.
Professor Bari, però esiste il pericolo che potremmo chiamare burnout, cioè una sovraesposizione del tema?
Non tanto la sovraesposizione, prenderlo sul serio. Se pensiamo che tutto si risolva nel dover creare un altarino in cui ci mettiamo semplicemente a ricordare il passato, allora possiamo veramente chiudere qualsiasi attività. Io però, e questo devo dire, chiaramente grandissimo è stato l'apporto e anche la difesa su certi temi, sulle disuguaglianze, sulla memoria, fatte proprio dalla senatrice Segre, quindi pieno rispetto per questo. Però bisogna anche che la memoria diventi qualcosa di popolare. Di popolare intendo che abbia un livello veramente diffuso, e perdonatemi, quando io vedo scivoloni tipo quello di affidare il tema della memoria per parlare ai giovani alla Ferragni, mi faccio qualche domanda, no? Forse a me veniva in mente oggi proprio il libro dell'amica Elena Bissaca, e tra l'altro approfitto per salutare, visto che è tanto tempo e non ci sentiamo e non ci vediamo. Chiedimi dove andiamo. Ecco, magari se chiediamo a questi ragazzi dove vanno e perché ci vanno, forse ci abbiamo un pochino più di speranza, perché altrimenti ci chiudiamo in una visione della Shoah che già raccontarla è devastante. E se non arriviamo a capire che ci serve a parlare di quello che sta succedendo oggi, e su questo i ragazzi seguono, ci sono. È chiaro che non possiamo fare degli accostamenti costanti e su tutto. Però i percorsi interessano ai ragazzi, i percorsi su cui ci interroghiamo per capire che strada si fa e come si è arrivati ad Auschwitz, ma a loro interessa guardarli con gli occhi del presente. Allora io questa speranza, devo dire, ce l'ho, perché in quei viaggi di cui parlava anche Elena, insomma, mi pare che si veda la passione per poterne ragionare e per poter fare percorsi di questo genere.
Beh, cioè, c'è un pezzettino però che lei ha tralasciato e forse è giusto giornalisticamente sottolineare, perché ha importanza. Ora naturalmente poi tocca sempre fare i cattivelli, ci chiamiamo Contro Radio non a caso. L'accostamento con la Ferragni in realtà fu voluto dalla stessa Segre.
Ah certo, no, infatti mi riferivo proprio a quello, nel senso che
mi sembra la senatrice Segre è da un po' che ha delle remore su quello che si sta facendo. Allora io volevo chiedere a Elena Bissaca, anche per rassicurare la senatrice, che secondo me non è casuale queste cose le dica dal momento in cui è diventata senatrice a vita. Probabilmente ha cominciato a frequentare le aule del Parlamento, forse lì allora vede un certo modo di affrontare la memoria, no? In maniera strumentale, probabilmente piegata a interessi politici di piccolo cabotaggio. Allora forse, no, letta così può avere un senso. Però un'altra affermazione, la senatrice Segre, a cui naturalmente va il nostro massimo rispetto, e ci mancherebbe, per quello che ha fatto, per quello che ha subito, ma soprattutto per la testimonianza che ha avuto il coraggio di portare avanti. Però ha anche detto: non chiamate le gite quei viaggi, no? Voi non li chiamate gite come associazione Deina. Mi piacerebbe che lei ci raccontasse cosa vede negli occhi dei ragazzi quando arrivano a Auschwitz.
Sì, certo, non le chiamiamo gite, ma viaggi, nel senso che sono tutti gli effetti dei viaggi, perché è un percorso che è, insomma, porta le persone anche a modificarsi non in modo ovviamente pazzesco, ma a modificare dei pezzi di pensiero, a modificare uno sguardo, come i viaggi sanno fare, ecco. E poi i ragazzi davanti ad Auschwitz cercano diciamo, partono cercando proprio il confronto con qualcosa di autentico e con un dolore autentico, per provare a sentire e per provare a confrontarsi anche con un sentimento, quello dell'empatia, che è molto complicato oggi, nel senso che le tragedie sono tante, le immagini di guerre, dolori sono ovunque ma anche lontane, e quindi ci si sente sempre più anestetizzati rispetto a quello che succede. Quindi andare ad Auschwitz è anche un po' un tentativo di superare questa anestesia e prendersi anche un po' uno schiaffo in faccia. Non è detto che questo capiti. Quando arrivano ad Auschwitz si chiedono in qualche modo, cioè si confrontano con un luogo che è, su cui è passato molto tempo, un luogo musealizzato. La cosa però che scoprono mentre sono lì e usciti da lì è la bellezza di rimettersi in dialogo e quindi di discutere insieme sul perché oggi ha senso vedere Auschwitz e sul perché oggi ha senso occuparsi di memoria. Per questo mi sento proprio, cioè capisco che forse da quando è senatrice e si confronta col Parlamento, cioè può essere complicato
possiamo
che la memoria venga difesa, ma quando si scende in mezzo
potremmo fare l'appello di tornare nelle scuole, forse tornando nelle scuole riacquisirebbe un po' di fiducia. Grazie.
A chiacchierare proprio ragazzi.
Grazie alla Bissacca, Associazione Diana Torino, grazie a Luca Bravi, storico, che ascoltiamo spesso le frequenze di Controradio. Buona serata e buon lavoro a voi.
Grazie, un caro saluto.
Un'ultima notizia ci viene da Piombino, dove la JSW Steel Italia ha sospeso la demolizione dell'impianto filtro a calce, la sua acciaieria di Piombino, a seguito di alcune segnalazioni pervenute all'ARPAT per la diffusione di notevoli quantitativi di polveri bianche all'esterno del cantiere dello stabilimento. Le polveri sono depositate anche nelle strade e nelle auto in sosta. In seguito alle segnalazioni, personale dell'ARPAT ha effettuato un sopralluogo. Al momento del sopralluogo, afferma l'ARPAT in una nota, le strade e i cantieri risultavano bagnate, rappresenta la nebulizzazione per l'abbattimento di polveri e lavorazione, e le parti più alte dell'impianto venivano bagnate con l'ausilio di un idrante. All'esterno e nell'area di cantiere dello stabilimento, tuttavia, dice ARPAT, è stata rilevata la presenza di un ingente quantitativo di polveri e quindi è stato deciso di bloccare per il momento il lavoro in maniera tale da poter mettere in campo, dice ARPAT, idonee azioni di mitigazione delle polveri diffuse originate a processi di demolizione dello specifico impianto. Siamo davvero in conclusione, vi ricordo che è aperta la campagna di tesseramento al Controradio Club, questo è il periodo in cui ci stiamo vicini, no? Oggi sono passati molto piacevolmente degli ascoltatori, li abbiamo riabbracciati come non capitava da tempo, insomma è la grande comunità di Controradio che in questo momento dell'anno si ritrova, si confronta, e sappiate che per noi voi siete molto importanti, speriamo e crediamo di esserlo altrettanto per voi, quindi la tessera del Controradio Club è quella cosa che concretizza questo rapporto e che crea la comunità a cui tutti noi vogliamo bene. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: sulla Toscana cielo molto nuvoloso, sulle zone appenniniche orientali e sulle zone di crinale poco parzialmente nuvoloso altrove. I venti sono moderati con rinforzi a nord-est, mari poco mossi, localmente mossi al largo. Le temperature in lieve calo, le minime congelate nei fondovalli delle province di Massa, Lucca, Arezzo, e in quelli all'interno riparati dai venti di grecale, valori prossimi allo zero anche sulla costa. Le massime invece sono comprese tra i 6 e i 9 gradi in pianura e comunque sotto la media. Grazie a Giustina Terenzi per l'ottima regia. Come sempre la ritroverete dopo la sigla fino al GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera. Ascot, Associazione Consorzi Toscani, ti invita a Chianti Lovers e Rosso Morellino, l'esclusiva anteprima dei vini 2022. Domenica 12 febbraio dalle 16 alle 21 alla Fortezza d'Abasso di Firenze. Biglietti, boxofficetoscana.it. Intervento realizzato col cofinanziamento FEASR del PSR 2014-2020 della Regione Toscana, sotto misura 3.2 anno 2021.
Le parole di Urbinek, dal 18 al 29 gennaio a Pistoia, la prima edizione di un progetto di teatro, incontri e laboratori con artisti, con la collaborazione di scuole, librerie e teatri della città, per mantenere vivo il senso della giornata della memoria e consolidare una cultura della memoria al di là della tragedia della Shoah. Presso il Centro Culturale Il Funaro, venerdì 27 alle 21, La Notte, di Eli Wiese, la drammaturgia e regia Gianluca Guidotti e Enrica San Giovanni. Sabato 28 alle 21, Processo a Dio di Stefano Massini, Mise en Espace a cura di Ciro Masella. Domenica 29 alle 17, Le Tre Notti del 43 di e con Enrico Finca e i solisti dell'Orchestra Multietnica di Arezzo. Info e programma teatredipistoia.it, prevendite online su bigliettoveloce.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in viaggio verso Bologna, code in uscita Firenze Sud per lavori in corso. Tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico, coda per un mezzo fermo al chilometro 266 e 700. Segnalata coda in aumento per incidente al chilometro 283 tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. Stanotte in orario 21.06 chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Rio Veggio per i mezzi diretti a Bologna. In A11 in viaggio verso Pisa, coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest. Coda per incidente tra Prato Est e il bivio A1 A11 in direzione Firenze. In Fipili in uscita la Stassigna provenendo da Firenze, coda per viabilità esterna congestionata. Verso Livorno, coda per incidente tra il viadotto all'Indiano e Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Altre info sui nostri canali social. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Bravo chi ascolta.
Bravo!
Il pomeriggio di Controradio con Giustina Terenzi.
Lanciatissimi Nu Genea,
Ormai girano il mondo, accreditati anche presso i festival più famosi ed internazionali. Due napoletano che abbiamo tirato fuori dal nostro cilindro con Tiena Te per rientrare in onda per l'ultimissima parte di Bravo Chi Ascolta fino alle ore 19.30, quando daremo la linea Popolare Network. Qualche giorno fa è venuto a trovarci in studio Francesco Perin, Art Purse, musicista fiorentino ma ormai da molti anni in quel di Londra. È venuto a presentare il suo nuovo singolo che si chiama International Lovers. Il singolo ancora non è uscito, però è in una sorta di super anteprima per Controradio, visto il legame che ci lega da anni con questo musicista e che risale ormai al lontano Rock Contest, quando con gli Hacienda vinceva appunto l'edizione del 2005. Poi sono successe molte cose, molte band, molti gruppi, Londra, e in questo momento è in tour con la sua band. Ieri sera era a Genova, prima di varcare i confini nazionali per la Germania e la Francia farà ancora qualche data in Italia e passa dalla Toscana, esattamente da Siena, sabato 28, vale a dire domani, alla Corte dei Miracoli. Quindi un appuntamento interessante, anche non lontano da casa, tutta la formazione, dove si può ascoltare la musica di Purse e si può ascoltare anche questo nuovo singolo che si chiama International Lovers. Molto funk, anche se non mancano i grandi riferimenti alle grandi colonne sonore nostrane. Alla voce c'è Contessa.
Portami a giro, dai, la notte è giovane, sai, ti seguirò ovunque vai, l'estate non finisce mai. Fammi sognare ancora un po', usciamo col pedalò, ci muochiamo sullo yacht, quando ce vo, ce vo. Sulla costa su e giù, bandeggia finché non ne possiamo più, vagabondi we stay true, via Reggio, Honolulu, gelato, affogato, caffè, ghiacciolo, estate, luna park, teghe te, sempre solo io e te, you and me. International lovers, nowhere I'd rather be. International lovers, lovers, wild and free, yeah. International lovers, lovers, lovers.
International lovers, lovers, lovers. sera, sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, Joelle Dix, Fabio Troiano, Lella Costa ed Elia Shilton, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Mercoledì 1 febbraio, Joelle Dix e Valentina Cardinali portano in scena La Corsa dietro il vento, Dino Buzzati o L'Incanto del Mondo. Inizio 21:15. Biglietti intero 16, ridotto 13 euro. 8 euro per under 35 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Siete stanchi di aspettare il 59? Non sapete come arrivare al Polo Scientifico di Firenze? O usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo Driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Saigon, Hue, Hanoi, il Delta del Mekong, luoghi che fanno tornare alla mente la guerra del Vietnam. Ad oltre 50 anni da quei fatti, il paese è oggi alla ricerca di una strada verso la modernità. Vietnam, popoli d'Indocina, è il nuovo viaggio di Controradio e Controradio Club. Dal 21 aprile al 1 maggio, un viaggio alla scoperta del Vietnam e del suo popolo, le bellezze archeologiche e naturali del paese e il suo passato coloniale, in compagnia di Jimmy Tranquillo. Estensione Cambogia su richiesta. Per info e prenotazioni fino ad esaurimento posti www.controradio.it banner Vietnam.
Controradio.
il 2003 quando usciva questo discone, me lo ricordo perfettamente, da New York, i Rapture, con il loro punk funk che veramente affondava proprio a piene mani nella scena post-punk anni 80. Guardavano ai Gang of Four, guardavano anche alla New Wave e soprattutto facevano ballare un sacco. Se l'avete perso per strada, questo è un disco da recuperare. Si chiama Echoes e loro sono i Rapture. Un po' di segnalazioni, ricordo ancora una volta domani un grande appuntamento che ci sta particolarmente a cuore. Sabato 28 gennaio al Cinema La Compagnia viene presentato a cura di Controradio, Controradio Club e TIFF, Tiziano Terzani, Il Viaggio della Vita, è il nuovo documentario a cura di Mario Zanotto dedicato a Terzani, e la presentazione sarà praticamente proposta alla compagnia dalle ore 21. Ci sono i biglietti ridotti se siete soci del Contro Radio Club, e poi ci sarà naturalmente anche una presentazione e la proiezione dove saranno presenti il regista Mario Zanotte, Angela Stode Terzani, e a moderare il dibattito ci sarà il nostro Raffaele Palumbo. L'intervista a Mario Zanotte la potete ascoltare anche sul nostro sito controradio.it. e poi un altro appuntamento che invece riguarda stasera, proprio per la giornata della memoria, ne abbiamo parlato proprio ieri, quindi anche in questo caso se avete mancato l'intervista trovate tutto quanto in podcast. Riparte la stagione della compagnia Teatri d'Imbarco, Teatro delle Spiagge a Firenze, qua in via del Pesciolino, con L'Armadio della Memoria, questa sera alle ore 21, in scena Beatrice Visibelli, che ho intervistato, con lei le musiche dal vivo e originali di Chiara Riondino. È una serata evento che raccoglie quasi tutte le drammaturgie scritte e dirette da Nicola Zavagli sui temi appunto dell'Olocausto, della resistenza, dell'antisemitismo. Questa sera dalle ore 21 siamo al Teatro delle Spiagge. Stanno arrivando un po' di messaggi al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Allora, già che ci sono, lo ricordo. Qualcuno mi dice infatti sto ballando, e poi qualcun altro mi dice io i Rapture li ho scoperti con la serie Brit, i Misfits. Bene, sì, poi questa canzone House of Jealous Rockers è diventato proprio è diventata una hit, si ascoltava ovunque, e come spesso accade le ottime serie televisive vanno a recuperare grande musica. A proposito di gruppi che venivano influenzati dalla musica funk e anche dal nascente hip hop, ci sono anche i grandissimi Clash, con un discone che usciva nel 1982, Combat Rock, ve lo ricordate senz'altro, un disco appunto fortemente influenzato dal funk e dalla musica hip hop. In quel periodo i membri dei Clash stavano ascoltando tantissimo hip hop che arrivava da New York, che arrivava da Brooklyn, quindi Grandmaster Flash con i Furious Five e anche Sugar Hill Gang, insomma tutte quelle canzoni e tutti quei gruppi che hanno avuto poi un impatto anche sulla musica della grandissima formazione. Dal disco Combat Rock ci ascoltiamo proprio Overpowered by Funk. You ain't reggae boy. Knocking at the door. Funk out. Over by by funk. Funk out. Combative, repetitive. Don't lie, just funk you out. Asinine, stupefied. Can the clone lie? We'll be right back.
the mic. The TA Blue, 20 mil, they say. We threw down by night, and they scrubbed it off by day. Okay, tourists, fix your frame. Tickets here for the graffiti train. Funk power. Over and out.
Lo so, mi sa che era un bel po' che non sentivate questa canzone. Overpowered by Funk, sono i Clash alle 19.26. Io comincio a fare la cartella. Tra poco arriva Popolare Network. Domani pomeriggio sarò qua a tenervi compagnia a partire dalle ore 16. Quindi vi aspetto. E mi raccomando, la tessera del Contro Radio Club. Potete però continuare a ballare? Si può fare? Con gli LCD Sound System. Grazie ancora, un saluto a tutti voi e a tutte voi da parte di Giustina. Bye bye.
I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes. I got a bus and a trailer at my house. My house. I'll show you the ropes, kid. Show you the ropes.